State con noi, protagonista.
A te la linea, Graziella Giordano.
Buongiorno, buona domenica a tutti. Oggi voglio parlare di una notizia che mi ha destato tanta rabbia, tanta voglia di parlarne. Mi riferisco alla notizia letta qualche giorno fa, ma che sicuramente avrete letto anche voi, riguardante quel bimbo di 2 anni che è ricoverato presso il Policlinico Sant'Orsola, che dovrà essere sottoposto ad un intervento al cuore per risolvere un problema che ha e che i genitori si sono rifiutati, perché ovviamente essendo un bimbo piccolo e minorenne, i medici hanno informato i genitori che potrebbero ritenersi necessarie effettuare delle trasfusioni durante l'intervento. Non è detto, però potrebbe succedere. E quindi ovviamente fanno firmare il consenso ai genitori, i tutori di questo bimbo, e loro così di tutta risposta hanno detto che per il proprio figlio non avrebbero accettato sangue proveniente da donatori che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Ovviamente si tratta di genitori Novax, e per carità, ognuno nella propria vita può fare le proprie scelte, può avere il proprio pensiero e la propria opinione, e fin qui non ci piove. Io personalmente non voglio entrare nel merito giuridico, anche perché so che è stata tolta la patria potestà a questi genitori. Appunto, ci sarà un tribunale che deciderà quale sia la strada più giusta da percorrere. Quindi io non voglio entrare nel merito giuridico, voglio dire semplicemente qual è il mio pensiero. Intanto apro una parentesi. 4 anni fa, quando è successo a me di stare male, di aver scoperto all'improvviso di avere un'anemia grave, quando sono stata portata in ospedale, quella sera stessa i medici mi hanno fatto firmare il consenso per ricevere appunto queste trasfusioni. Trattandosi della mia vita in pericolo, perché i medici me l'hanno detto chiaramente che potevo rischiare un collasso da un momento all'altro, io, credetemi, non ho dubitato nemmeno un secondo, ho firmato subito, perché era in gioco la mia vita e avevo la possibilità di salvarmi, e l'ho fatto, indipendentemente da tutto e da tutti. A me non è interessato di chi fosse il sangue che avrei ricevuto, assolutamente no, poteva essere di un uomo, di una donna, di una persona di colore, di un gay, cioè veramente a me non è interessato. A me interessava avere la possibilità di continuare a vivere, perché la vita è meravigliosa e va vissuta. E qui i genitori Novax metterebbero, dico, perché poi alla fine la possibilità di ricevere sangue di persone vaccinate potrebbe essere anche minima, ma non importa, è il senso di tutto questo. Genitori Novax, per portare avanti le proprie idee, metterebbero a repentaglio la vita del proprio figlio. Io non sono mamma, un domani vorrei esserlo, e credetemi, farei di tutto pur di salvare mio figlio, anche l'impossibile. E qui si sta a sindacare se quello è vaccinato o se non lo è. Ma stiamo veramente arrivando alla follia, stiamo rasentando la follia. E per cosa? Ripeto, per degli ideali. Ideali. Cioè, come se si stesse scommettendo con la vita degli altri. Ma stiamo scherzando? Cioè, è assurdo veramente tutto questo. Cioè, io già non ammetto anche alcune religioni che ti impongono che una persona, il proprio fedele, chi segue questa religione, non debba ricevere delle trasfusioni. Va bene, ma qui si tratta di religione, magari ancora potremmo chiudere un occhio. Non sono d'accordo, ma comunque potremmo chiudere un occhio. Ma che dei genitori mettono a repentaglio la vita del proprio figlio solamente per portare avanti il proprio pensiero, mi sembra pura follia. Tra l'altro, leggendo tra i commenti di questa notizia, qualcuno molto intelligente, più dei genitori, ha risposto: bravi, così si fa. Bisogna portare avanti le proprie idee fino alla fine, bisogna essere concreti nella vita. Chapeau, io farei proprio una standing ovation a questa persona che ha scritto questo commento, cioè proprio veramente. Io vorrei vedere poi loro nei panni, cioè se dovesse succedere loro sulla loro pelle, poi vorrei vedere quanto conterebbe il proprio ideale e le proprie idee riguardo il vaccino. Non lo so, qui mi fermo e non vado oltre. Comunque, io credo che veramente bisogna prendere in mano la situazione e bisogna pensare che la vita veramente è un qualcosa di meraviglioso, un qualcosa di unico, perché abbiamo solamente una vita e che a qualsiasi prezzo bisogna continuare a vivere. A qualsiasi prezzo, al di fuori dei propri ideali e delle proprie idee, ecco. Quindi io con questo vi saluto, viva la vita, sempre, e lo dice una persona che l'ha rischiata, e vi lascio con una canzone che per me è un vero inno alla vita, Vivere di Vasco Rossi. Ciao a tutti, buona domenica, alla prossima, ciao ciao.
Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere un po' come perdere tempo, vivere e sorridere, vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo a vivere e sorridere dei guai, così come non hai fatto mai, e poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento.
diamo la linea a Vincenzo Currò con il suo spazio Bianco o Nero.
Ciao a tutti. Allora, mi ha molto incuriosito la recente vittoria della medaglia d'oro da parte dell'Italia alle Olimpiadi invernali attualmente in corsa a Pechino, nella specialità del doppio misto nel curling. Un successo davvero straordinario se consideriamo che in Italia a praticare questo sport sono circa 300-400 persone, un numero davvero esiguo se paragonato ad altre discipline che vanno per la maggiore nel nostro paese, e che diventa ancora più impressionante se andiamo a vedere quante sono le persone impegnate nel curling in altri posti del mondo, come ad esempio la Scozia o il Canada. Io non riesco a mentire, non riesco a dire come alcuni hanno fatto che sì, il curling l'ho sempre seguito, cose del genere. No, di curling sì, avevo sinora sentito parlare, ma non avevo mai approfondito. Questo però non mi impedisce assolutamente di dirmi felice per il successo alle Olimpiadi, che va, diciamo, ad allungare una scia cominciata mesi e mesi addietro e che si compone di numerosi trionfi made in Italy. Una gioia che ha trovato molta rispondenza in giro per il nostro paese e che è tipica delle grandi rassegne come appunto Olimpiadi, ma anche mondiali ed europei, quando gran parte di una nazione segue con passione sport che solitamente non vengono seguiti. Una cosa che a molti non va giù, e spesso si sentono dire frasi: ah, ma non è giusto seguire l'Italia del volley solo al mondiale o alle Olimpiadi. Ma perché non è giusto? Sono delle obiezioni che per me non hanno alcun senso. Io, ad esempio, che sono innamorato, come sapete, del calcio, sono molto felice, ad esempio, di vedere persone solitamente lontane da questo sport tifare per la nazionale azzurra in occasione di un grande evento. Basti pensare al recente europeo che abbiamo vinto, o, andando molto indietro negli anni, al mondiale del 2006, quando gli azzurri di Lippi vinsero la coppa e la gioia pervase l'intero stivale. Ricordo che io, come milioni di miei connazionali, mi riversai in piazza per festeggiare, abbracciandomi con amici ma anche con sconosciuti, grazie a quella magia che solo lo sport può scatenare. Ora, io non riesco ad essere ipocrita, a mentire dicendo che il curling mi ha acceso una particolare passione. Ribadisco, sono molto felice per l'oro conquistato a Pechino, ma pur avendo provato a vedere in TV una gara di questo sport, non è riuscito a conquistarmi. Non credo mi si possa fare una colpa di ciò. Però, a tal proposito, anche in merito al discorso fatto prima, mi vengono in mente tutti quei grandi campioni che sono riusciti a farmi amare degli sport che magari sì, ho sempre seguito, ma non sempre con un particolare coinvolgimento emotivo. Tranne appunto che per via di quegli immensi fuoriclasse che sono riusciti nel miracolo di trascinarmi a livello quasi direi sentimentale. Un nome su tutti, Valentino Rossi, che da poco ha lasciato il mondo delle corse su due ruote. Senza di lui il moto mondiale non sarà più lo stesso, e l'esaltazione, la gioia, anche il dispiacere quando le cose non sono andate bene, che è riuscito a darmi Vale, sono inquantificabili e io lo ringrazierò per sempre. Poi ricordo anche la passione con cui seguì la nazionale maschile di volley alle Olimpiadi del 2016, quando con un super Zaitsev si arrivò in finale perdendo solo contro un insuperabile Brasile. La potenza di Zaitsev, che indossava il numero 9, mi impressionò davvero tanto. E poi c'è la Formula 1. Io da bambino ero pazzo di Senna, e quel primo maggio del 1994, quando la sua vita trovò fine durante il Gran Premio di San Marino, non lo scorderò mai più. Fu un evento che mi segnò profondamente. E poi c'è il ciclismo. Io da piccolo simpatizzavo per Claudio Chiappucci, e poi, come milioni di persone, rimasi fulminato da quello straordinario atleta che rispondeva al nome di Marco Pantani, il pirata. Ricordo che quando si alzava dalla bici in salita si trasformava lasciandosi dietro tanti, tutti. Io tifavo come se fossi io accanto a lui e mi esaltavo parecchio. Avevo anche il suo poster appeso in cameretta. A proposito di Marco, lo scorso lunedì è stato il 18° anniversario della sua scomparsa, una scomparsa che addolora profondamente ancora oggi e sulla quale spero un giorno verrà fatta vera luce. Grazie Marco per avermi fatto innamorare anche della bici, facendomi palpitare il cuore come tanti anni dopo sarebbe riuscito a fare solo il nostro Vincenzo Nibali. Insomma, il mio cuore batte per il calcio, chi mi conosce anche solo un po' lo sa. È parte della mia vita e sempre lo sarà. Diciamo che sono molto in linea con l'italiano medio da questo punto di vista. Però mi piace tenermi aggiornato un po' su tutti gli sport, e quando scatta la scintilla giusta lasciarmi travolgere dal furore agonistico da tifoso per qualcuno di essi. Certo, come ho detto, la scintilla con il curling non è scattata, ma badate, ho grande ammirazione per quegli atleti che spendono tantissimo tempo in questo sport facendo grossi sacrifici, perché è uno sport che non è poco faticoso. Io ad esempio dopo 2 minuti sarei KO con la schiena bloccata, ma lasciamo perdere. Insomma, viva lo sport. Ci sentiamo domenica prossima e prima di congedarmi lancio l'ultimo pezzo dei Red Hot Chili Peppers, uscito da pochi giorni, si chiama Black Summer e viva Dio, dopo 10 anni vede il ritorno alla chitarra di quel gran musicista che risponde al nome di John Frusciante. Senza di lui non era la stessa cosa. Ciao a tutti.
A lazy rain am I, the skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Censorship, riding on a headless horse to make the trip.
Adesso diamo la linea a Giovanna Pino che come sempre ci porta nel mondo dei nostri amici a quattro zampe.
Cari ascoltatori di Radio Milazzo, oggi Amici a Quattro Zampe ricorda con grande piacere che il 17 febbraio è stata la giornata del gatto. I social sono stati letteralmente bombardati da foto e post con i nostri amici pelosetti evidenziando l'amore e l'importanza che hanno questi splendidi animali nelle nostre vite. Si potrebbe dire che il 17 febbraio è per coincidenza il giorno che commemora gli spiriti liberi perseguitati, a partire dai filosofi e finire con i gatti. La data fu istituita nel 1990 e racchiude molteplici significati. Febbraio è il mese del segno zodiacale dell'acquario, ossia degli spiriti liberi anticonformisti come quelli dei gatti, che non amano sentirsi oppressi da troppe regole. C'è anche un detto che dice febbraio gattaio e i concerti degli amori notturni ne danno testimonianza. Tra i detti popolari febbraio veniva definito il mese dei gatti e delle streghe, collegando in tal modo gatti e magia. Il numero 17 nella nostra tradizione è sempre stato ritenuto un numero portatore di sventura. Stessa fama che in tempi passati è stata riservata al gatto e la sinistra fama del 17 è determinata dall'anagramma del numero romano che da numero si trasforma in parola vixi, ovvero sono vissuto, di conseguenza sono morto. Non così per il gatto, che per leggenda può affermare di essere vissuto vantando la possibilità di altre vite. E in questo caso il numero 17 significa una vita per 7 volte. Molti credono che i gatti neri portino sfortuna, ma in realtà se un gatto nero vi taglia la strada, significa solo che sta andando da qualche parte. Ci sono due modi per rifugiarsi dalla miseria della vita, la musica e i gatti. Un saluto a tutti gli amici gattari e non, ai loro pelosetti, a quelli nei rifugi in attesa di adozione e a quelli volati in cielo lasciandoci nel cuore tanti bei ricordi e tanto amore. Giovanna Pino, Radio Milazzo, sempre con voi. On a morning from a forgot movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your eyes. Which direction completely disappears? By the blue tile walls, near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat.
Subito dopo le news e qualche piccolo spot, ancora qui con Protagonista. State con noi!